È sempre una grande emozione l'incontro con questa assemblea, soprattutto in questa bellissima ricorrenza. I primi vespri stiamo celebrando della solennità del patrono di Sant'Antonio Abate ed è bello vedervi in tanti questa sera, immagino anche domani, ma come ci ricordava ieri sera quel giovane che interrogavo, a cui chiedevo prima della messa che cosa vuoi che dica di Sant'Antonio, soprattutto a voi giovani, ma a tutti noi. E lui mi diceva che non si limiti la devozione al 17 gennaio. Ecco, possiamo allora partire proprio da qui, da questa considerazione, rileggendo anche queste nove sere che ci hanno in qualche modo accompagnato alla festa di domani. Abbiamo percorso un cammino, un itinerario, siamo partiti da un verbo, il verbo lasciare, che questa sera ritorna alla luce del Vangelo, di quella stessa pagina del Vangelo che Antonio Abate ha ascoltato e che l'ha ascoltata proprio trovando in essa la forza di una decisione importante, di una decisione radicale per la sua vita, quella di lasciare appunto. Il primo verbo su cui noi ci siamo imbattuti, abbiamo riflettuto, è il verbo lasciare, se vi ricordate. Lasciare per Antonio è significato lasciare anche materialmente i suoi beni, lasciare materialmente le sue sicurezze. Per noi che cosa significa lasciare se non abbandonare una certa mentalità che ci fa essere spesso attaccati, così attaccati alle cose di questo mondo che ci illudiamo di possederle davvero, ma proprio quando ci attacchiamo alle cose di questo mondo in realtà non ci rendiamo conto che siamo posseduti dalle cose di questo mondo. Antonio, ecco, è stato davvero un grande in questo, perché ha maturato questa libertà spirituale, libertà dello spirito, nella capacità, nella sua maturità di distaccarsi anche dalle cose materiali. Noi siamo chiamati a rileggere tutto all'insegna del Vangelo, all'insegna della verità di Cristo. Lasciare per noi significa lasciare la mentalità del possesso per lasciarci abitare da una mentalità della condivisione, del dono, da una mentalità e da uno spirito prettamente evangelico. Nelle nostre relazioni, in famiglia, nella nostra comunità parrocchiale. Antonio è l'uomo dell'ascolto, così lo abbiamo incontrato in questo cammino, ci siamo inoltrati con lui, ecco, in questo metaforico deserto dove, ecco, lui ci ha aiutati a riscoprire ciò che conta davvero nella nostra vita, ci ha aiutati a riscoprire l'essenziale, perché nel deserto ti servono pochissime cose, ti serve soprattutto riuscire a sopravvivere, riuscire a prenderti cura di te in quel minimo indispensabile che ti serve per andare avanti. E Antonio ci ha condotto in questo ipotetico, metaforico deserto che, se vogliamo, rappresenta e ci rimanda anche alla nostra vita e in particolare ad alcune condizioni della nostra esistenza. Uomo dell'ascolto, esperto di relazioni attente e profonde. Certamente non rimandava chi andava da lui con superficialità, non rimandava chi andava da lui con premura, con fretta, ma il suo ascolto diventava un entrare nella vita dell'altro, nella profondità del cuore dell'altro, un entrare in sintonia con l'altro, dicevamo un ascolto compassionevole ed empatico, perché egli stesso era innanzitutto capace di saper ascoltare se stesso, di saper ascoltare la voce di Dio dentro il suo cuore, consapevole di se stesso e capace di leggere anche nel silenzio il bisogno di amore che c'è nell'altro, che c'era in chi lo andava a cercare, che c'era nei suoi discepoli che stavano con lui. D'altronde amare, ce lo siamo detti in queste sere, giusto per ripetere anche una bellissima espressione di Antoine de Saint-Exupéry, Amare significa ascoltare il silenzio dell'altro. Nelle coppie, nelle comunità, quanto è difficile riuscire ad ascoltare il silenzio dell'altro, quello che l'altro ti vuole dire ma che non ti dice con le parole, eppure c'è nel suo cuore un grande desiderio che va ascoltato. Ecco qual è l'esercizio che siamo chiamati a fare contemplando la figura di Antonio, prendendo spunto e esempio dalla figura di Antonio. Antonio, uomo di preghiera, ecco, così lo abbiamo incontrato in questo itinerario. Preghiera intesa come respiro dell'anima, non una preghiera che ci estranea dalla realtà, dalla quotidianità, dal concreto, ma una preghiera piuttosto che sostanzia, che dà sostanza alle cose che facciamo, alla vita di tutti i giorni, una preghiera che ci aiuta a trasformare la nostra stessa esistenza in continua comunione con il Signore, perché il cuore di questa preghiera, il cuore di questa comunione con Dio è il querere Deum, il desiderare Dio. E Antonio lo abbiamo incontrato come un uomo di grande preghiera. Dice il racconto del pellegrino russo, che sicuramente voi conoscete perché si rifà anche a quest'uomo pellegrino, il romanzo che si rifà a quest'uomo pellegrino in ricerca della preghiera del cuore, in ricerca soprattutto in quella preghiera del cuore di se stesso, dinanzi a Dio, dinanzi a Cristo, un esercizio, quello della preghiera del cuore, che i padri del deserto conoscevano e praticavano bene. Dice proprio questo il pellegrino: basta calarsi in silenzio nella profondità del proprio cuore e invocare spesso il radioso nome di Gesù Cristo. Allora tutto sarà chiaro in quella luce, perfino in certi attimi alcuni misteri del regno di Dio. Noi abbiamo bisogno oggi di trovare chiarezza in questo tempo così oscuro, in cui sembra venir meno la nostra fiducia nel futuro, la nostra speranza, il nostro saper mettere un passo dietro l'altro, ecco, il cammino, un passo dietro l'altro, il nostro progettare. Abbiamo bisogno allora di essere oggi più che mai uomini di orazione, che trovino proprio in questo tornare in se stessi, in questo incontro con il Signore che ti parla dentro, come direbbe Agostino: quante volte lo abbiamo cercato fuori di me, fuori di noi, e poi invece ci siamo resi conto che lo potevamo incontrare, che lo possiamo incontrare proprio dentro di noi. La preghiera è proprio questo esercizio, e Antonio questo lo insegnava bene ai suoi discepoli. Antonio, uomo di anche amore, si prodigava. In queste sere lo abbiamo incontrato come uomo che si prodigava per andare incontro a coloro che stavano nella difficoltà, ai martiri, dinanzi ai giudici, impavido li aiutava, li sorreggeva, li sosteneva, nonostante, ecco, i rischi, i pericoli. Antonio, un uomo che veramente respirava Cristo, un uomo che viveva questo amore all'insegna della gratuità, all'insegna di chi non conosce davvero misura, perché la misura dell'amore, sempre con le parole di Agostino, è amare senza alcuna misura. C'è una bellissima sintesi, se vogliamo affiancarla, associarla alla figura del nostro grande Antonio, che ci viene consegnata da un romanzo molto bello, romanzo conosciuto di Dostoevskij, I fratelli Karamazov. È una figura che viene tratteggiata da uno starek, da una guida, Zosima, questo sacerdote orientale, che consegna in qualche modo anche i tratti di chi vuole avvicinarsi sempre più alla somiglianza di Antonio, di chi vuole imitare Antonio. E questo Zarek dice proprio questo, raccomanda proprio questo: non cercar mai ricompensa, perché grande è già quella che hai su questa terra. non temere i grandi e i potenti, ma sii sempre saggio e nobile. Conosci la misura, conosci i limiti, rimanendo in solitudine prega. Ama tutti, ama ogni cosa. L'inferno è la sofferenza di non potere amare più. Ecco, questo Antonio ce l'aveva chiaro. Lo rappresentiamo con gli animali, lo rappresentiamo immerso nel contesto del deserto, lo rappresentiamo mentre, ecco, lotta con i demoni, ma in Antonio dobbiamo vedere innanzitutto un uomo riconciliato, riconciliato con gli altri, con se stesso, con Dio, riconciliato con ciò che gli stava attorno, riconciliato persino con le sue debolezze e fragilità. E l'uomo che è così riconciliato è l'uomo che è abitato da un amore davvero grande, senza alcuna misura. Per evitare allora l'inferno del non amore, che può iniziare qui, in questo mondo, nella misura in cui assecondiamo anche la nostra autoreferenzialità e il nostro egoismo, per evitare quell'inferno occorre seguire Cristo, e seguirlo senza condizioni. Una delle domande che noi sacerdoti nel processetto matrimoniale facciamo ai fidanzati è proprio questa: ma tu ti stai sposando, poni delle condizioni al matrimonio? Magari mi sposo se lui o se lei mi dà la dote, mi dà, non so, no? Un patrimonio consistente, considerevole. Quei se e quei ma nella sequela di Cristo non contano, non c'entrano, non ci devono essere. Nell'amore chi ama, ama e basta. Chi desidera seguire Cristo, come ha fatto Antonio, lo segue senza alcuna condizione. E tutti noi, nella misura in cui viviamo, ecco la nostra missione, la nostra chiamata particolare, siamo predisposti, siamo sollecitati da Antonio, siamo invitati a seguire Cristo senza condizioni. Ecco, Antonio ci invita con le sue parole, con il suo testamento, che mi piace rinnovare e mi piace rileggere riattualizzandolo a conclusione anche di questo novenario, alla vigilia della solennità della sua festa, della sua solennità. Ecco, diceva così nelle parole del testamento: pensate, sollecitatevi a vicenda. Ecco, iniziava a dire così nelle sue parole: sollecitatevi a vicenda. E mi viene in mente, a partire anche da quei suoi primi passi che ha fatto verso questa vita ascetica, questa vita abbastanza austera, a partire dal Vangelo che abbiamo sentito questa sera, ci direbbe stasera Antonio: pensate ai poveri, come ho fatto io, fin da quando ho incontrato Cristo nella sua parola. Lascia tutto, vende e dà ai poveri. Pensate ai poveri. I poveri non sono soltanto quelli che non hanno da mangiare, che non hanno da bere, ma ci sono tante forme di povertà, tante forme di indigenza. Ci sono delle forme di indigenza e di povertà che noi non vediamo nell'immediato, nel concreto. Sollecitatevi a vicenda, incoraggiatevi, questo ci direbbe Antonio rileggendo il suo testamento. Non abbandonate la preghiera, anche se dovete ricominciare sempre dall'inizio. Non temete il male, non abbiate paura di chi vuole manipolare, di chi vuole eliminare la vostra speranza e distruggere i vostri sogni. Respirate sempre Cristo e abbiate fede in Lui, cioè lasciatevi condurre da Lui con fiducia, anche se non vedete subito la meta del vostro percorso, anche se non conoscete la distanza da percorrere, vi basta un passo. Con le parole del Cardinal Newman, ci basta solo il primo passo. Vivete ogni giorno, ci dice Antonio, come se fosse il primo e come se fosse l'ultimo, con stupore e senza abituarvi alla vita, nel senso negativo del termine, senza dare tutto per scontato, senza subire la vita, vivendo, o meglio, sopravvivendo in una dimensione di passività, ma cogliendo ogni attimo, ogni occasione come tempo di grazia, tempo favorevole, tempo per amare. Riconciliatevi con tutto, con tutti. Come si può fare festa al nostro patrono che era un uomo riconciliato con Dio, con se stesso, con gli altri, se poi noi non ci impegniamo ad essere altrettanto uomini riconciliati con Dio, con noi stessi, con gli altri? Allora stasera Antonio ci lascia proprio questo invito: riconciliati con tutto, riconciliati con tutti, perché è questo il senso del tuo cammino, è questa la meta del tuo cammino: conformarti sempre di più a quell'immagine che Dio ha impresso in te, l'immagine del suo figlio, l'immagine dell'uomo nuovo, l'immagine dell'uomo riconciliato. Sia lodato Gesù Cristo.